Sovranità tecnologica. Questa è una presentazione di una traduzione, ovvero abbiamo tradotto questo pamphlet, questo piccolo documento di geotecnopolitica, dallo spagnolo, dal castigliano, perché esiste in versione catalana e castigliana, all'italiano. Questo testo di che cosa parla e perché siamo qua a parlarvene? Allora, questo testo parla più o meno di quello che facciamo. Parla degli hacklab e parla del desiderio di costruirsi le proprie tecnologie, di utilizzare di hacking, di utilizzare la tecnologia smontandola e ricreandola e facendosi delle domande critiche. Siamo inciampate in questo documento nel 2014, l'anno in cui è stato pubblicato, durante un hack meeting in Spagna. E quello che ci ha lasciato a bocca aperta è stata la comunità che ha scritto questo testo, che esiste. Lo trovate in PDF nella rete, ma esiste anche proprio fisicamente pubblicato ed è qui tra noi. E appunto la comunità che lo pubblica è una comunità che vive realmente tutta insieme nello stesso posto, cioè non è una comunità virtuale come quella di HackMeeting, ma è una comunità di 35 persone che vivono tutte insieme a Calafu. Quindi Calafu è una ex fabbrica tessile situata lungo un fiume in una delle valli vicino a Barcellona, e queste 35 persone che si sono spostate a vivere lì fanno tutte parte della cooperativa integral catalana. Ora, è un discorso molto ampio, politico, sull'affrontare la vita in maniera completamente diversa da quello che ci è stato insegnato, diciamo. Questo libro è soltanto uno dei tanti pezzettini che teorizzano quello che facciamo. Viene prima il libro o l'agire, viene prima l'agire e poi il descrivere. Molte delle cose che sono descritte, alcune appunto, il libro è diviso in luoghi dove sperimentare, hacklab, fablab, hackerspace, materie di indagine, quindi materie di indagine che si possa andare dai satelliti autogestiti, ai server autogestiti, anzi ai... possiamo vederle, materie di indagine ai motori di ricerca, alle biblioteche, agli archivi, ai social network decentralizzati, all'aggirare la censura, a crearsi le proprie criptovalute e criptomonete e all'esplorazione spaziale. E però poi appunto inizia con un'introduzione sui prerequisiti, che non sono realmente prerequisiti, sono le cose che già sono in atto e già esistono e già fanno parte della nostra realtà. Questa vabbè, è la mia introduzione, adesso parliamo più nel dettaglio dei capitoli che abbiamo tradotto. Avete qua a disposizione le prime copie, che sono un inedito in italiano di questo libro. Sono 33 pagine di traduzione, il libro in sé in realtà ne ha più di un centinaio e sono 16 articoli, mentre questo è un po' l'inizio delle nostre traduzioni, anche per motivarci dal fatto che appunto serva alla nostra comunità italiana e anche per trovare altre persone che vogliono contribuire alle traduzioni, perché ci legano ancora di più, legano quello che facciamo anche in lingua diversa, ma le idee sono le stesse. Ci siamo messi a tradurlo perché questo libro parla di noi, nonostante sia scritto in spagnolo. Poi ci sono continui riferimenti ad autistici, a Ippolita, agli hackerspace, agli hacklab italiani, al primo hack meeting della storia che è stato in Italia. E quindi gli spagnoli in realtà non raccontano quello che stanno facendo, ma in una grande prospettiva che ci comprende. E quindi era indispensabile, quando l'abbiamo letto abbiamo detto ok, ma questo deve essere su tutte le nostre scrivanie, tutti noi che siamo appunto negli hacklab dobbiamo conoscerlo. E magari appunto per incentivarci a forcarlo, no? Giustamente, visto che questa è una prima edizione, ma loro stanno già lavorando alla seconda. Quindi ci abbiamo messo un po' a tradurre, la prima edizione loro è del giugno 2014 e questa è la nostra prima traduzione, e adesso fra pochissimo uscirà la seconda versione. E, ritornando a questo splendido posto che è Calafu, è molto ispirante il fatto, io vabbè ci sono stata, vedete anche la maglietta di un ACM meeting che è stato fatto proprio a Calafu. E, questa gigantesca fabbrica è in realtà trasformata e non è soltanto un co-housing, ma è proprio una fucina di attrezzature e di riappropriazione delle tecnologie. E, una dei tailleur, dei workshop permanenti che hanno là hanno tantissime attività che vanno dal prodursi i loro detergenti, saponi, eccetera, che servono per tutta la comunità lì, al prodursi la birra, all'avere un loro orto, anche se in realtà propedeutico all'orto è il fatto di riuscire a pulire l'acqua che è stata inquinata dalla fabbrica stessa e da tutte le altre fabbriche a monte e quindi poterla riutilizzare. Quindi al loro interno hanno biologi che portano avanti le loro culture di batteri per riuscire a ripulire l'acqua stessa che riutilizzano. Hanno un workshop permanente sull'identità di genere e il transfemminismo e hanno tantissime attività, hanno una radio locale, hanno un software che hanno scritto un apposito software che è stato presentato qua a XM a giugno, scritto in Python sulla gestione economica del posto, visto che tutte le persone possono contribuire con moneta sociale, con moneta reale e con altre criptomonete o con scambio diretto di ore lavoro. E quindi insomma è bellissimo il fatto che si stiano reinventando fisicamente tutto il quotidiano, con prospettive future a noi molto, molto congeniali, ecco. Perché ci siamo messi a tradurlo? Perché non l'avrebbe fatto nessun altro, come loro si sono messi a scriverlo, perché la storia nostra la scriveremo soltanto noi o se no sarà persa. E quindi abbiamo detto ok, sì, allarghiamo le reti e inglobiamoci in questo discorso totale e grande di sovranità popolare, che è un ossimoro detto insieme, però la sfida vuole essere proprio quella di distruzione del potere perché sia particolarizzato e distribuito a tutti in un orizzonte anarchico, e la sovranità tecnologica nasce ancora prima dalla possibilità della sovranità alimentare, quindi partendo dai bisogni primari, e è un percorso politico che anche a Bologna si affronta, quindi ha visto qui a XM, per esempio, le varie conferenze che abbiamo fatto su Calafu sono sempre state organizzate in maniera parallela tra Campi Aperti, che è il collettivo che qua a Bologna si occupa di 5-10 minuti. Dovete abbattermi. Campi Aperti, che è il collettivo che qua a Bologna si occupa di sovranità, di sovranità alimentare, e il parallelo con la sovranità tecnologica è presto fatto, tanto che passo subito la parola a Noemi.
Ah, ok. Ok, allora, il primissimo documento che c'è nel libro si chiama appunto Sovranità tecnologica e ci spiega un po' che cos'è la sovranità tecnologica, cosa sono le iniziative che promuovono la sovranità tecnologica e come si struttura, quali possono essere anche alcuni problemi. Il primo parallelo, ovviamente, come diceva Kiki, è analogo alla sovranità alimentare. Se si prendono gli stessi concetti e si pensa però in ambito tecnologico, il ragionamento è uguale, quindi ci chiediamo perché noi siamo qua, perché ci autogestiamo le fonti tecnologiche e capiamo anche un po' come si può allargare questo orizzonte. All'interno di questo capitolo appunto vengono affrontate vari temi, tra cui si parla di tecnopolitica, dando la definizione di tecnopolitica, spiegando appunto quello che mi sembrano cose un po' ovvie, però magari non lo sono per tutte e tutti, e come la tecnologia combinata con la politica riesca a entrare in sintonia con le pratiche sociali che promuoviamo, e si parla anche di biopolitica, che secondo me è un punto molto interessante di questo scritto, perché come mantenere una comunità viva tra tutte e tutti, soprattutto se questa comunità è una comunità virtuale che magari non si incontra, e le pratiche migliori che si possono, suggerimenti e critiche delle pratiche che si possono utilizzare per mantenere una comunità sana e garantire il benessere di tutte le partecipanti a una comunità, perché ovviamente quando la comunità è forte i risultati ci sono. E quindi niente, secondo me sono spunti abbastanza interessanti di ragionamento. Un altro spunto interessante che pone alla fine, e che parla delle delle iniziative di sovranità tecnologica, che a volte sono fatte da comunità che si muovono sotto un qualsiasi tipo di terreno legale, e nella legalità si muovono o nell'illegalità, e altre volte invece no, e si trovano, e mette un po' la questione del finanziamento economico di queste comunità, che a volte vengono sovvenzionate magari da fondi esterni e non da un autofinanziamento interno. Non dà ovviamente soluzioni, dice semplicemente quali possono essere i pro e i contro, però secondo me è un punto interessante di discussione, e, o almeno da ripensare. E niente, vai Ginevra.
Allora, un'altra cosa interessante è la prefazione di questo libro, in cui Patrice Riemens ci fa notare come appunto la sovranità tecnologica non deve limitarsi soltanto alle tecnologie, ma è una pratica che va esercitata in tutti i campi della nostra vita, e ci propone 5 dimensioni di pratica fondamentali per raggiungere questa sovranità. La prima è quella della temporalità, cioè il fatto di essere consapevoli del fatto che il software libero, le tecnologie aperte, autocostruite, non saranno veloci e perfette come quelle che si vanno a comprare, ma non per questo dobbiamo divertirci di meno nell'utilizzarle o vedere questa cosa come un peso. Piuttosto dobbiamo imparare a riappropriarci del nostro tempo e a sapere che se c'è da aspettare un po' non muore nessuno, possiamo, diciamo, rilassarci un po', perché è per una giusta causa. Poi queste tecnologie devono essere nostre, nel senso che devono essere aperte, partecipate, condivise, comunitarie, e devono essere legate anche fortemente a un concetto di responsabilità, cioè non basta avere il software libero e usare soltanto software libero e tecnologie autoprodotte, bisogna anche che ognuno si prenda le sue proprie responsabilità nel mondo e nel modo di usare queste tecnologie, nello scegliere di farlo e nell'essere coerente con le sue scelte. Poi servirà una riflessione sull'economia basata sullo scambio, quindi il fatto che non basta appunto parlare di economia del dono, eccetera, eccetera, ma oggi è necessario trovare delle forme di retribuzione valida per tutte le lavoratrici dell'immateriale, quindi non è semplicemente ti do gratis, ma mettiamoci insieme e capiamo come fare a dare il giusto valore a questi prodotti del lavoro di altre persone. E infine il tema dell'ecologia e dell'ambiente, cioè queste tecnologie sovrane dovranno essere anche attenti a questo aspetto, quindi tutto ciò che si basa su risorse non rinnovabili o poco facilmente rinnovabili andrà limitato, e bisognerà invece favorire ciò che è più rispettoso del nostro ambiente e del nostro ecosistema. E adesso facciamo magari, diciamo, due parole su qualcuno dei capitoli. Abbiamo tempo? Non c'è più.
Sì,
c'è
abbiamo più. Tempo.
Allora, il nostro censore del tempo non c'è più. Benissimo. Beh, io mi sono occupata di tradurre la parte sui server autogestiti. È una riflessione che secondo me, se la leggete, la troviamo già un pochino datata, però era importante farla perché in realtà l'argomento si porta avanti da tanto tempo, cioè più o meno dal 2000. In Italia avevamo avuto soprattutto l'emergenza di fonti autonome. Orca, sono tornati 4 minuti. Sulla parola server autogestiti, vabbè, insomma, intorno al 2000, la storia dovreste saperla. Adesso magari io non vi riassumo tantissimo quello che c'è scritto, però è più bello magari poter avere gli spunti per il successivo dibattito. Cioè le necessità dei server autogestiti appunto sono descritte nell'articolo, sul fatto di avere autonomia delle nostre fonti nel web, autonomia del fatto che queste siano online e non siano ricattabili da censure sui DNS o censure sulle macchine o proprio fisiche, che siano in mano, che sia hardware non in mano alle persone, non sia nelle server farm dove neanche vieni a sapere se ti hanno fatto un dump dei dati o se la polizia ha richiesto cose su quelle macchine. Verte molto su appunto il nesso e la conoscenza tra il manutentore, il gestore dei server e la comunità, e quindi gli interessi della comunità. Viene posto l'accento sulla necessità dei servizi e dopodiché tutto questo sembra essere stato scritto nell'epoca in cui nei server autogestiti eravamo entusiasti. In realtà pur essendo descritto come una decentralizzazione e un accesso alla rete, in realtà sappiamo che la problematica del fare manutenzione e supportare server autogestiti è incombente, necessaria, perché sono sempre meno e necessitano sempre più sbattimento e sempre più energie da chi ne ha iniziato uno, anche perché accendere un server è abbastanza una azione senza ritorno. Cioè, nel momento in cui tu accendi una macchina e la spondi nel web, stai supportando le altre persone di una memoria collettiva che non vuole essere fermata dopo, e quindi inneschi un meccanismo che deve essere portato avanti, ma ha necessità di alto o abbastanza alto livello tecnico. Quindi non so, le necessità delle ultime assemblee, che poi sono annuali durante gli hack meeting, sono aperture verso tecniche di coinvolgere più persone sulle scelte tecniche, quindi magari non porsi più il problema tu hai la password di root o non hai la password di root, ma avere la possibilità di utilizzare strumenti come Puppet o Ansible per avere delle configurazioni distribuite e avere più persone che possono partecipare partecipare al server, e quindi togliersi dal punto molto binario a sei un amministratore, non sei un amministratore, e quindi avere una comunità più ampia, ecco, se non con quel gradino. Esatto.
Velocissimamente, uno degli ultimi capitoli parla degli spazi di sperimentazione dove le iniziative di sovranità tecnologica si possono sviluppare, e parla di Fab Labs, di Bio Labs, di Hack Labs e di Hackerspace. E in maniera super veloce, i Bio Labs sono laboratori dove si fondono competenze scientifiche legate alla biologia, alla farmacologia, alla chimica, con competenze artistiche, competenze di genere, e sono luoghi di performance di queste tematiche. Gli Hack Labs, come molti di noi sapranno, sono spazi che attraversiamo quotidianamente, e ci viene fornita una prospettiva storica di come nascono gli Hack Labs in Europa, e facendo una distinzione tra gli Hack Lab del Nord Europa e gli Hack Lab del Sud Europa, dando delle differenze, e vengono citate differenze tra gli Hack Labs e gli Hackerspace soprattutto dal punto di vista politico. Diciamo che gli Hack Labs hanno una prospettiva politica molto più marcata, gli Hackerspace hanno una prospettiva politica meno marcata da un punto di vista sociale, Punto. Dopodiché ci sono ovviamente pro e contro di entrambe le situazioni e quindi è comunque interessante analizzarle. Ti faccio finire al volo?
Ok, e quindi in conclusione quello che Maxigas, che è l'autore di questo articolo su Hacklabs e Hackerspace, dice è che nel futuro sarebbe bello vedere degli hackerspace che recuperano la consapevolezza politica creata all'interno degli Hacklab e la portano avanti nei loro spazi, perché l'idea non è che negli hackerspace non c'è nessuno a cui interessa, semplicemente non si connettono abbastanza le proprie aspirazioni etiche eccetera eccetera con le esigenze di altri gruppi sociali e quindi si può fare di più.
Diciamo che qua appunto trovate solo questa volta, solo per questa volta, assolutamente gratuitamente viene distribuito queste prime 33 pagine tradotte, nonché perché poi invece quando riusciremo a avere tutto il libro tradotto lo stamperemo e i proventi andranno a Calafu. E la licenza è by SA, quindi attribuzione, fanne quello che vuoi ma mantieni la stessa licenza. E, trovate anche la fanzine di Calafu che è in castigliano, sia in castigliano, e vi può dare una buona idea su tutti i laboratori, è molto pratica e bella. Grazie.
Ciao.
Ciao.